Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diremo la nostra su The Mother. Jennifer Lopez si dà all'action nel ruolo di una madre, diciamo così, iperprotettiva. The First Slam Dunk arriva sul grande schermo, il film d'animazione che in Giappone ha battuto al botteghino Avatar 2, scritto e diretto, caso rarissimo, dallo stesso autore del famoso manga da cui è tratto. E poi abbiamo, attenzione, Jean du Barry, il film d'apertura al Festival di Cannes, che coincide anche con il ritorno sugli schermi di Johnny Depp dopo lo scandalo che lo ha coinvolto negli ultimi tempi. Le Retour, coinvolgente dramma familiare ambientato in Corsica dalla cineasta Catherine Corsini. E Monster, la nuova opera di Hirokazu Koreeda, sempre da Cannes. Sì, perché siamo a Cannes, ragazzi, siamo a Cannes, questa è una puntata speciale. Non sarà l'unica, diciamo che ci sarà una... A parte che l'avete già visto dal nome, dal titolo di questo podcast, ci sarà una serie di episodi da Cannes, episodi speciali, in cui vi parleremo dei film che vedremo qui al festival, delle news, di quello che succederà qui. Insomma, vi faremo respirare un po' l'aria festivaliera. Io non sono da solo, insieme a me, in questo appartamento fantastico sul lungomare di Cannes, ci sono il fondatore e direttore editoriale Anime Pilastro di Cinefax, Teo Yusufian.
Ma ciao a tutti, che meraviglia. Io in questo momento sto facendo un video per Instagram, lo dico, ma chi altri trovate che invece di andare al festival normalmente si porta dietro tutto sto casino di attrezzature per poter fare una puntata anche dal Festival di Cannes?
Magari l'audio non sarà pulito, no, come
esatto,
sempre, però insomma,
come al solito. Ciao Paolo, che bello!
Ciao,
abbiamo
Teo.
Fatto una puntata senza di te, adesso facciamo gli specialini dalla Croisette. È ripartito il 76esimo Festival di Cannes, anzi, cioè, è ripartito il Festival di Cannes, è la 76esima edizione. È un po' come tornare a casa ogni volta.
È vero,
qui.
È sempre bello. Nostro compagno di viaggio è Alessandro Dioguardi, che adesso è a fare la doccia, ma esatto, che dopo ci parlerà di Steel, che ha visto lui. Sarà una puntata atipica, perché andremo un po' in qua e in là, probabilmente la registreremo in più fasi, perché siamo sempre insomma di corsa, Teo fa casino.
Eri tu, era il video che ho appena girato, era la tua voce che faceva così.
Allora, intanto prima di iniziare vi ricordo come sempre che potete sostenere il progetto Cinefax andando su Patreon o andando sul sito gliamicidicinefax.it, quindi insomma sapete già, se ci ascoltate di frequente, quanto è importante per il nostro progetto, ma soprattutto vi voglio ricordare che se siete in zona Milano il 13 giugno, o anche se siete lontanissimi ma ci volete tanto bene, il podcast di Cinefax raggiungerà l'episodio 200 e per l'occasione faremo un evento live, faremo il podcast dal vivo con voi.
Con esatto, voi. E non solo con voi, con noi, tanti ospiti che vi sveleremo di qui in avanti, ancora
sì,
non
appena
vogliamo...
sono confermati.
Esatto, appena riusciamo a confermarli tutti ve li diciamo. Sarà una serata secondo me figa, anche perché in tutti questi anni ci avete scritto tantissime volte, e non lo sto dicendo come sai gli youtuber, mi avete scritto in tanti dicendomi questo, che poi magari non è vero, lui ne approfitta, si inventa la cosa per parlare di una roba che vuole lui. Qua invece lo avete fatto davvero, vorremmo vedere una puntata dal vivo, ma perché non fate una puntata dal vivo, ma perché non date la possibilità di venire a vedere mentre registrate la puntata? Ecco, finalmente c'è la possibilità.
Il 13 giugno alle ore 20 circa, anzi no, alle 20, al multisala.
Dalle 20.
Dalle 20. Al multisala. Multisala Gloria di Milano, Corso Vercelli, Notorious, quindi esatto. Se andate sul sito di Notorious Cinemas potete acquistare i biglietti, ok?
Esatto, trovate Cinefax Podcast 200 live show.
Insomma, non potete sbagliarvi, fidatevi di noi. Ne varrà la pena.
Ah, direi proprio di sì.
Noi non vediamo l'ora di avervi lì. Allora, partiamo parlando dell'apertura di Cannes. Questa apertura, intanto quest'anno a Cannes verrà premiato alla carriera Michael Douglas, che è comunque insomma una star hollywoodiana, ma un grandissimo interprete, cioè ancora comunque sulla cresta dell'onda, ed è bello sempre vedere... insomma personaggi così arrivare a Cannes, però il personaggio più chiacchierato di questi giorni è Johnny Depp, perché ha aperto il festival il film Jean du Barry, di cui parleremo dopo, che vede Johnny Depp tornare sulle scene. Ora, non è che sia mancato tantissimi anni o
beh,
che...
Beh, 5 anni.
5 anni? Ah, so, 5 anni?
Non è proprio pochissimo, okay, 5 anni.
5 anni, insomma, le vicende che l'hanno visto coinvolto in tribunale, eccetera, ormai sono passate, lui è stato scagionato, ci sono ancora polemiche, direi, sterili in atto, ma lui, insomma... Era presente lì, c'è stata una standing ovation di 7 minuti, perché insomma, come si dice adesso, è la stagione degli applausi cronometrati.
Esatto, è la standing season, la standing ovation season.
E quindi si cronometrano gli applausi di 7 minuti e passa per Johnny Depp, che si è commosso, emozioni in sala.
E ha fatto anche un paio di dichiarazioni interessanti in conferenza stampa, nel senso lui ha detto in questi ultimi anni, chiaramente lui dice da parte sua, personalmente se posso, diciamo che mi sento più di credere a quello che racconta lui rispetto a quello che racconta lei, questa cosa l'abbiamo già affrontata, non è una cosa che amiamo affrontare di solito su Cinefx, sul sito e su social eccetera, perché guardiamo più al cinema in quanto tale piuttosto che alla vita privata di attori e registi, altrimenti se ne salverebbero veramente credo 3 in tutta la storia del cinema, e non ha senso, cioè è un gioco che secondo me non ha senso. Ma chiaramente Johnny Depp, essendo coinvolto, ha detto la sua, ha detto che in questi ultimi anni quello che abbiamo letto su di lui è stato qualcosa di molto fantasioso e di terribile, e che lui continua a leggere la parola ritorno, il mio ritorno, eccetera, ma non lo sta vivendo come un ritorno, perché in realtà lui non ha mai pensato di essersene andato.
Ah, vedi, un po' come
la pensavi
voi,
tu,
sì.
Infatti ha anche aggiunto, e in questo mi trovo d'accordo con Paolo Cellammare.
Ah, ecco, in sì, conferenza sì, infatti stampa, mi aveva taggato.
Stamattina tutti hanno detto, ma che cavolo, chi è? Chi?
Beh. Dunque, noi in questi giorni vedremo un po' di film e ve ne parleremo.
Meno di quelli che vorrei vedere, purtroppo.
Ricordiamo che aprirà, cioè debutterà, non in concorso, ma ci sarà il nuovo Indiana Jones.
Cioè il nuovo Discorsese.
Nuovo Discorsese.
Con DiCaprio e De Niro presenti.
Esatto, speriamo di riuscire a entrare. Incrociamo le dita.
Esatto, c'è il nuovo di Kitano, il nuovo di Wes Anderson, che ci perdiamo entrambi purtroppo. Il nuovo di Bellocchio, il nuovo Moretti.
Ci perdiamo perché saremo già andati via, perché non stiamo tutto il periodo. Il festival dura 2 settimane.
11 giorni.
Ah, quasi 2 settimane. Noi saremo una settimana e quindi sai, qualcosa troppo terapeutico.
Storicamente i film, almeno un paio di film fighi finora... li fanno quando noi andiamo via. Però
a noi ci interessa di quelli che fanno quando ci siamo.
Esatto, ci vediamo gli altri dei film fighi. Quindi, parlando di Cannes e di news in merito, eccetera, vi posso riportare immediatamente qualcosa da Variety che ci informa del fatto che il festival ha bandito le proteste davanti alla Croisette durante tutto il periodo del festival, qualunque tipo di protesta, sia in città che soprattutto davanti alla... come si dice, ai paraggi del Palais de Festival, che è, insomma, è dove si svolge principalmente il festival, anche se poi le sale non sono soltanto all'interno del Palais.
Basta proteste.
No, le manifestazioni erano limitate dal 2016, da quando ci sono stati vari attacchi terroristici, eccetera, eccetera, ma questa volta hanno proprio detto, a parte quello, vietiamo qualunque cosa, che in Francia comunque amano muoversi.
Sì.
A livello popolare gli vogliamo anche bene per questo, anzi, credo che gli vogliamo bene solo per questo i francesi, perché almeno loro quando dicono dovremmo scendere in piazza, loro
per
lo
questo...
fanno, non lo scrivono solo su Facebook.
Esatto,
come facciamo noi.
Gli vogliamo bene per questo e per l'éclair.
Esatto, la baguette e le candele.
Allora.
E quindi niente, insomma, ecco, diciamo che il festival sta sempre molto attento anche all'attualità e... non so, è una cosa doppio... doppia faccia questa notizia, cioè da una parte vuoi evitare problemi, vuoi evitare casini, ma dall'altra è un po' come chiudersi nella bolla del glamour e del cinema senza guardare l'attualità, e se il cinema si dimentica dell'attualità, secondo me, insomma, un po' perde.
Ma prima di continuare a parlare di Cannes, abbiamo dei conti in sospeso, e cioè dei film che abbiamo visto prima della partenza. E vi parlo brevemente di 2 titoli. Uno è The Mother, che trovate su Netflix, protagonista Jennifer Lopez. Si tratta di un action movie, quindi un ruolo action per Jennifer Lopez, che devo dire è molto credibile nella parte. La storia è quella di una madre che però invischiata in delle situazioni abbastanza losche, si trova, cioè già il film inizia in media res, lei è diciamo difesa dagli FBI dall'attacco di questi personaggi non meglio identificati, quando irrompono e Joseph Fiennes, che è il cattivo della situazione, la pugnala nella pancia incinta. Cioè, Marco, il film inizia cane. Proprio così. Ovviamente
è violentissimo.
Sì, purtroppo questa è l'unica scena veramente sconvolgente del film. Cioè, ti setta un certo tono all'inizio subito.
Okay.
Ma poi le scene action sono abbastanza ben fatte, ma non ci sono mai svolte così forti, no? E questo un po'... diciamo un po' ne risente il film. Lei, passano gli anni, la bambina fortunatamente non è morta, quindi lei veglia come un angelo custode su questa bimba finché non tornano all'attacco questi che la vogliono morta, e quindi si avvia il film e lei deve difenderla. È un action movie abbastanza solido, interessante, divertente. Non mi ha fatto impazzire, perché alla fine non c'è niente di sconvolgente, però devo, come dicevo all'inizio, il Jennifer Lopez è super credibile nella parte, nonostante sia un ruolo difficile, molto fisico. Lei è una ex militare, è mega addestrata, cecchina, combattente, fa di tutto. È proprio un tipico ruolo da action movie. Tono molto serio, molto dark. Beh, con un inizio così non è che è un
certo.
Action comedy. Anche se effettivamente l'ultimo film in cui l'avevo visto era Matrimonio Esplosivo, che era un action comedy. Quindi Jennifer Lopez si sta dando all'action in vari toni. Se siete fan della Lopez, sicuramente è un ruolo interessante. Se cercate un action movie di quelli indimenticabili, magari non è questo, ma se cercate un action movie solido per passare una serata, può essere una buona scelta. Mentre l'altro film di cui vi parlo è The First Slam Dunk, e qui siamo in un altro territorio, secondo me, nel senso
sì, certo,
che
siamo sul parquet di pallacanestro.
Siamo sul parquet di pallacanestro, siamo nel territorio dell'animazione giapponese. Tra l'altro, con la prima volta che vedo un film d'animazione giapponese con tecnica ibrida, stile un po' Spider-Man Un Nuovo Universo, ma applicato a un ritmo, a un tono narrativo visivo completamente diverso. A tratti sembra un film di Miyazaki, però creato con quella tecnica lì, quindi ha diciamo un appeal visivo molto particolare e molto bello, con delle animazioni molto curate, con movimenti di camera che normalmente è una cosa che non si vede nell'animazione classica, ma allo stesso tempo scene statiche che danno un senso proprio di animazione classica. Sa come dosare il dinamismo. La storia riprende il manga famosissimo Slam Dunk, o se avete visto l'anime. Purtroppo l'anime era un po' penalizzato da un'animazione a bassissimo costo, quando invece il manga era disegnato molto bene, era molto curato, eccetera. Infatti l'autore, Takehiko Inoue, aveva sempre un po' disdegnato l'anime, l'aveva quasi un po' disconosciuto.
Schifato,
sì. Tanto che, a quanto ho letto, ha ricomprato i diritti per poter essere lui a scrivere e dirigere questo film d'animazione. Quindi ci ha investito tantissimo. Ovviamente un investimento ben ripagato, perché il film è stato un successo incredibile in Giappone e nel mondo. Ma narrativamente è un film accessibile anche a chi non conosce questa famosa serie, che, come dicevate, parla di basket scolastico, parla più che altro di questi personaggi, di questi ragazzi che tramite il basket riescono a trovare un riscatto o un significato nella propria vita. È bello come il film riesca, creando una backstory di uno dei comprimari, tra l'altro nemmeno il più importante, che però diventa protagonista, e tramite questa backstory riesce a raccontare parallelamente anche uno delle parti più belle del manga, e quindi si crea questa sorta di mezzo effetto déjà vu per chi conosce già la storia, però arricchito da nuove profondità per i personaggi, però allo stesso tempo riesce a raccontare in pochi tratti anche gli altri personaggi per chi non li conoscesse. Quindi è un film, diciamo, fruibile a chiunque, curatissimo, molto emozionante, molto toccante anche, insomma, mi ha commosso più di una volta, ma allo stesso tempo adrenalinico e super esaltante nelle fasi di gioco, nella costruzione delle dinamiche, e anche comico, perché è un tratto tipico di quel manga, che fa anche molto ridere, insomma, è molto divertente per, specialmente per alcuni personaggi, per il personaggio di Sakuragi che era il protagonista nel manga, ma che qui non è il protagonista ma è uno dei comprimari. Insomma, un modo veramente geniale di scrivere un adattamento da serie in altro formato a film, senza perdere pubblico che non la conosce e guadagnandone di ritmo, di emozione e di confezione, no? Cura della confezione. Quindi super...
è fruibile anche da parte delle persone che magari non dovessero conoscere né manga né
assolutamente
anime, vergini di tutto.
Assolutamente sì, in maniera molto smart, quindi stra mega consigliato. Mi sa che non c'è più in sala perché era per un numero limitato di giorni, non sono sicuro. Se lo trovate, se lo trovate ancora in sala, non fatevelo sfuggire perché merita davvero. Che siate appassionati di Giappone, di animazione, mi dice Dio Guardi che
è stato esteso per una settimana.
È stato esteso per una settimana, quindi forse lo trovate ancora.
Ciao Ale!
Ciao!
È finita la doccia, bravo. Quindi controllate le vostre sale, perché se lo trovate ve lo stra consiglio. Che siete appassionati di Giappone, di anime, di manga o di basket, o semplicemente non sappiate nulla, andatelo a vedere perché vi emozionerà e vi piacerà moltissimo. Tra l'altro, come dicevo in testa, ha battuto gli incassi Avatar, un film giapponese, cioè in Giappone ovviamente. È comunque un caso da tenere d'occhio, e lui, Inoue, credo che sia uno degli artisti dello storytelling visivo più bravi che esistano al mondo nella contemporaneità, insomma. Salto temporale, è mattina, abbiamo visto un altro film, ma iniziamo parlandovi di Jean du Barry, il film di apertura del festival, e per l'occasione voglio cedere la parola a Teo, che lo vedo molto entusiasta su questo film.
Non esagerare. Allora, innanzitutto è questo podcast molto nolaniano, cioè con il tempo che va avanti e indietro, così, la gente non se... voi non ve ne accorgete, ma noi sì. Allora, abbiamo visto Jean du Barry, finché, come appunto ha detto Paolo, ha aperto il 76esimo Festival di Cannes, questo grandissimo ritorno sugli schermi di Johnny Depp, nonostante lui stesso in conferenza stampa abbia tenuto a sottolineare che non lo vive come un ritorno, perché, riassumendo, ha detto: ritorno da dove? Cioè, non me ne sono mai andato, anzi abito a tipo tre quarti d'ora da Hollywood, quindi non è che sono neanche tanto lontano. L'ha buttata un po'...
Credo che l'abbiamo già detto.
Un po' così sorridere, eh?
Credo che l'abbiamo già detto.
L'abbiamo già detto?
Sì, è passata qualche ora, non sono passate due settimane, come fai a non ricordartelo?
Lo sai che a una certa età ormai la memoria zoppica. Comunque, di che cosa si tratta? È la storia di questa, appunto, come dice, recita il sottotitolo italiano, della favorita del re.
Ah... vogliono sfruttare per caso la favorita?
Bah, oddio, non lo so, non è che è Spider-Man.
No, cioè. Infatti. Un personaggio realmente esistito, Jean du Barry, che tra l'altro io non conoscevo, questa cosa mi ha molto incuriosito.
Esatto, Marie-Jeanne Bécu. Nonostante appunto le origini non fossero nobili o chissà di quale alto lignaggio, riesce a scalare, diciamo, ad arrampicarsi sulla scala sociale, diventare prima una, come si può dire, accompagnatrice
cortigiana,
ecco, per poi diventare a tutti gli effetti una delle preferite, anzi la favorita appunto del re, che si tratta in questo caso di re Luigi XV di Francia. Siamo comunque quindi alla fine della monarchia, perché di lì a poco arriverà la rivoluzione popolare che decapiterà letteralmente la monarchia. Cosa dire del film in quanto tale? Io l'ho trovato, non mi è dispiaciuto, la confezione l'ho trovata fantastica, cioè 22 milioni di budget si vedono, perché gli interni, girato a Versailles, girato in location, e si vede che è girato lì, che non sono ricostruzioni.
È vero, l'ambientazione è bella.
Pazzesca, la confezione è eccezionale secondo me, cioè anche proprio a livello di scenografia, i costumi sono tanti. Il re, la stessa Jeanne, cambiano abito, non dico ogni 10 minuti, ma insomma, quasi. E anche tutto il contorno, i personaggi secondari e tutto quanto. La storia è molto semplice, la storia è molto... fin troppo, perché io ho percepito il fatto che dopo quasi 2 ore di film, ai titoli di coda, io questo personaggio non l'ho conosciuto fino in fondo. È molto lineare, il film secondo me non approfitta per parlare anche di altro... sotto forma di metafora, allegoria o messaggio, eccetera. Ti vuole raccontare la storia di questa persona e si concentra solo, praticamente esclusivamente, su questa persona. L'attrice che interpreta il personaggio principale, che dà il titolo al film, è anche la regista e la sceneggiatrice. Quindi questa cosa l'ho trovata un po' esageratamente, come si dice, un po' egotica. Eh?
Sì, però devo dire, allora, quello che dici tu sono d'accordo al 100%, effettivamente però non deve essere stato facile per lei essere in entrambi i ruoli di protagonista e di regista e riuscire a trasmettere di più di... cioè non lo so, un po' dipende da come è scritto, un po' da come è messo in scena. E il mio problema col personaggio di Jean Dubarry è proprio che secondo me lei non ha le physique du rôle, perché comunque ha un certo tipo di viso che mal si adatta a quel contesto. Cioè, alla fine è un media visivo, no? Quindi è un'arte visiva e l'immagine è una parte importante anche dello storytelling. E questa cosa mi...
Medium, poi
Medium,
arrivano gli
sì, hai
Aratacorige e
ragione.
dobbiamo.
E quindi mi portava un po' fuori, anche se comunque lei è brava, cioè non si può dire che non sia brava nel film. E che viene fuori, come dici tu, poco il personaggio. Viene fuori molto di più, anche se è un comprimario alla fine. Il personaggio del re è un Johnny Depp che recita in francese, non l'avevo mai visto recitare in francese, credibile.
E soprattutto, secondo me, è una delle cose migliori del film, nel senso che la sua entrata in scena, chiaramente il film parla di un altro personaggio, quindi il protagonista non è Johnny Depp, ma chiaramente te lo aspetti di vederlo a un certo punto. E la sua entrata in scena, secondo me, ha molto di metacinematografico, cioè è proprio stata una sorta di omaggio al rientro in scena di Depp, che però, nonostante appunto reciti la parte di un re, di un monarca, un re Luigi XV, va molto in sottrazione, si nasconde dietro il personaggio, cioè tu dopo pochi minuti non vedi più Johnny Depp, vedi il re, con tutte le sue manie, idiosincrasie, anche timidezze a volte, nonostante la posizione coperta. Il film non è assolutamente, come si può dire, un feuilleton in
Un che?
costume, un feuilleton.
Allora ti vengono tutti i termini francesi solo perché
Esatto,
siamo in
perché
Francia.
siamo qua in costume, ma anzi c'è lo spazio per il sorriso, anche per la risatina, cioè vengono messe un po' anche alla berlina spesso le, come si dice, tutti i riti, i rituali nobili che assolutamente bisognava seguire, tutta l'etichetta, il bon ton, vedi, bon ton anche, francese,
Certo.
che bisognava seguire ai tempi e in quelle situazioni. Nobiliari e monarchiche, come il fatto che non bisogna mai dare la schiena al re e quindi bisogna allontanarsi dalla stanza in cui c'è il re camminando all'indietro con dei passettini. E questa cosa diventa una running gag che il film si porta avanti ed è molto simpatica.
Sì, anche dei momenti divertenti.
Sì, però non lo so, proprio in generale non mi ha convinto del tutto, mi ha lasciato un po' così.
Beh, anch'io sono d'accordo. Comunque, quando dicevamo che Johnny Depp è un comprimario, non significa che abbia poco spazio nel
No,
film. In
anzi.
realtà è presentissimo nella maggior parte del film. Viene introdotto con un po' di attesa, ma poi rimane, insomma, un personaggio importantissimo del film. Mi è piaciuto lui, non posso dire che... cioè, del film mi sono piaciuti alcuni momenti, i momenti di spaccati di vita quotidiana a corte, sembrava un po' sensualità a corte.
Madre!
Però non è un film che mi ha, diciamo, colpito tantissimo. Però ci sta,
Posso
insomma.
dirti, al momento di quelli che abbiamo visto, è quello che mi ha appassionato meno.
Vabbè, visti due.
Ho visto i tre.
Ah, tu tre, io due. E quindi a questo punto parliamo di quello che ti ha appassionato di più, cioè
Che è?
Monster di
Sì,
Hirokazu Koreeda.
assolutamente. Torna il grande Hirokazu Koreeda, autore giapponese, che mi auguro conosciate nel caso non lo doveste conoscere, conoscetelo. E potete trovare tra l'altro su cinefx.it una splendida, secondo me, monografia, un articolo monografico firmato Lorenza e Nadia, che ve lo fa conoscere un po' di più, regista di Un affare di famiglia, regista di Brooker, Le buone stelle, uscito in sala anche da noi l'anno scorso, regista di Father and Son. Monster è una storia abbastanza particolare, nel senso che, come spesso accade nel cinema di Coreda, ritroviamo i bambini, ritroviamo la scuola, ritroviamo le dinamiche familiari, il rapporto tra i bambini e i loro genitori e, come si dice, una lente di ingrandimento sulla meschinità e la cattiveria degli adulti, messe però in evidenza attraverso il comportamento antitetico dei loro figli e dei bambini. Ed è una cosa che ho già ritrovato in altri suoi film. Anche qui dirige i piccoli protagonisti con una capacità, una leggerezza che è veramente incredibile, perché è davvero difficile lavorare con i bambini, farli recitare bene. Qua loro sono strepitosi, secondo me. E la storia si può riassumere in pochissime parole, nel senso che è la storia fondamentalmente di due bambini che hanno qualche problema a scuola con uno dei professori, e la cosa poi si ripercuote anche nelle loro vite private. Basta, è riassumibile così. Il fatto è che il film è messo in scena, è montato e scritto, prendendo un po' spunto dal Rashomon di Akira Kurosawa. Quindi noi vediamo un evento da un determinato punto di vista e poi lo rivediamo da un altro punto di vista, che lo va a, come dire, ad arrotondare, ce lo fa capire meglio, perché lo vediamo da un'altra parte e quindi ci svela dei lati oscuri o delle cose che non avevamo compreso fino in fondo. E tutto il film, bene o male, va a costruirsi in questo modo, andando a coprire dei buchi creati dalle sequenze precedenti, buchi che spesso non notiamo neanche nel momento in cui li vediamo, perché fanno parte del film, rumori fuori campo, cose di questo tipo, che poi, una volta riscontrate nella sequenza successiva, noi spettatori mettiamo insieme i pezzi e capiamo il quadro generale. Il film è piaciuto un casino. Cioè, mi ha proprio emozionato. I due bambini sono meravigliosi. E c'è, secondo me, anche sottotraccia una sorta di, anche se si è già vista negli altri film di Coreda, però qua forse un po' di più, soprattutto per una scena minuscola, è proprio un particolare, che è uno sgambetto. No, tu non l'hai visto, Monster, è
Eh
vero?
no,
Ok, niente, volevo
io
la tua faccia per
sto qui nel mio piccolo rosicando perché volevo
dire.
vederlo, ma non sono riuscito.
Non senza riferirmi a nient'altro, vi dico solo che c'è uno sgambetto a un certo punto nel film, e quella minuscola scena, secondo me, è uno dei manifesti del film intero, a mio avviso, perché mette in luce, mette in evidenza un sacco di cose con un piccolo gesto.
Oh, gli sgambetti sono così tight. Per chi è accorto.
Questo, esatto.
Quindi, bene, promosso Coreda,
Assolutamente
secondo
promosso,
te è un
Monster.
papabile?
Sai
Perché ora
che.
iniziamo anche poi a parlare un po' di scommesse sul vincitore della Palma d'Oro.
Ma allora, applausi ne ha presi tanti, nonostante fosse la proiezione in sala stampa e non quella in sala Lumière, dove c'è il cast, il regista, eccetera, eccetera. Quindi alla fine lì. Ecco, apriamo una piccola parentesi, perché sono già iniziati i commenti sui social di Cinefex parlando appunto di Jean Dubarry. Quando leggete, questa cosa l'abbiamo detto anche l'anno scorso, anche l'anno prima, però ogni anno lo ripetiamo. Quando leggete dai festival 7 minuti di standing ovation, 11 minuti di applausi, eccetera, eccetera, e non ci credete, credeteci, nel senso che queste cose vengono, ovvio che non è che c'è uno lì col cronometro, però magari guardi l'ora in cui è
No,
finito
ma
un
so
film.
perché vengono filmate, quindi
Esatto.
dopo vanno a controllare
Ma
dal video.
banalmente vai a vedere, guardi a che ora è finito il film e guardi a che ora te ne esci dalla sala quando sono finiti gli applausi. È abbastanza facile vedere, poi chiaramente non sono al decimo, perché non sono le Olimpiadi. Però quando c'è la proiezione in sala Lumière, che ripeto è la sala più grande del Palais, 2300 posti, è una roba immensa, ci sono presenti cast e regista. Quando si conclude il film, che partono gli applausi sui titoli di coda, poi arriva una telecamera a spalla che inquadra uno alla volta il regista e il cast del film. Queste immagini dalla telecamera vengono mandate sullo schermo del cinema, quindi tutta la sala vede i protagonisti e il regista del film che ha appena finito di vedere. E se sta applaudendo, nel momento in cui vede Johnny Depp, riapplaudo, cioè nel senso l'applauso si rinvigorisce.
Cioè nel senso che loro spostano la camera, fanno il primo piano sul regista,
che sorride, si commuove, quindi tutti applaudono. Poi da quel momento lì panoramica sul protagonista e quindi tutti vedono il protagonista e quindi applaudono, perché comunque anche da lì puoi, diciamo, sentire un po' l'opinione, diciamo, dei presenti sulle varie prove di recitazione, perché a seconda se esplode l'applauso e gli urli, fischi eccetera quando inquadrano uno piuttosto che l'altro, capisci che è piaciuto più quello che l'altro.
E inoltre il pubblico vede la reazione in tempo reale della persona che c'è il primo piano sullo schermo. È molto bella, cioè non so se rende l'idea come raccontarla, no? Però anche il film che abbiamo visto ieri sera, quando inquadravano il cast e vedevi la loro emozione, e quindi la gente si fomentava e applaudeva di più, e alla fine i minuti passano alla svelta, tanto
esatto.
Che ti fanno male i polsi.
È che sembra tantissimo 7 minuti, è chiaro che non sono 2 secondi, però immaginate quando siete andati l'ultima volta che siete andati a un concerto musicale, banalmente. Quante volte vi è capitato di applaudire? Per quanti minuti avete applaudito magari alla fine del concerto? È la stessa identica cosa, cioè non è niente di sconvolgente. E fa parte
dello show.
Dello show, esatto.
Quindi abbiamo un papabile.
Allora, secondo me sì, ma Kureda secondo me è sempre un papabile.
Beh, cioè, certo.
È un autore. Ormai, è una Madonna, cioè...
Invece io non conoscevo Catherine Corsini, la regista del film Le Retour, di cui non sappiamo ancora il titolo italiano per quando e se uscirà in Italia.
Al momento c'è scritto Le Retour anche in italiano.
Ah, ok, va bene.
Dovrebbe essere Il Ritorno.
Il Ritorno, in inglese era tradotto come Homecoming.
Esatto, ma non c'entra niente Spider-Man.
No, perché parla di una famiglia composta da madre e 2 figlie, nate in Corsica, che però si sono trasferiti da piccolissime, le bambine con la madre, a Parigi. E ritornano in Corsica perché la madre va a fare la babysitter per una famiglia benestante in Corsica. Loro sono di origine africana, però il padre delle bambine, che è deceduto, è un corso. Il ritorno appunto delle bambine nel posto dove sono nate, che non hanno poi veramente mai conosciuto, coincide con il ritorno della loro madre in un posto che comunque è stato traumatico per lei. Il film però non è totalmente drammatico, cioè ha comunque un respiro nel tono che lo rende molto scorrevole, molto entusiasmante, molto interessante. E le 2 ragazzine che nella storia, insomma, del film hanno 15 e 18, ok, sono una più grande e una più piccola, si vivono questo viaggio come una sorta di svolta, di scoperta, di avventura, ma anche di storia di formazione. E la loro bravura come interpreti è incredibile. Sia l'attrice che interpreta la madre, che già era nel precedente film della Corsini, che io non ho visto, Matteo sì,
e aveva vinto anche il premio César come miglior attrice. I César sono praticamente i David di Donatello, gli Oscar francesi, ecco, come attrice non protagonista di La Fracture, che in italiano si chiama Parigi tutto in una notte, con Valeria Bruni tedeschi, finché a me era piaciuto parecchio, mi aveva divertito molto, ed è per questo che sono andato a vedere quello nuovo della regista sulla fiducia, senza neanche informarmi più di tanto.
Sì, che l'attrice si chiama Aissatou Diallo Sagna.
Esatto.
È molto brava, e praticamente loro si trovano a contatto con questa famiglia corsa, o comunque sono francesi che hanno la casa in Corsica, sì, penso siano in villeggiatura in Corsica, e con gli abitanti locali. L'ambientazione è particolare, perché la Corsica, io non sono mai stato in Corsica, però questa sorta di Sardegna alternativa è molto interessante.
È quella roba lì, cioè, sì, sono attaccate,
no? Anche parlano questo dialetto con delle parole italiane dentro, un po' un misto, però queste persone in quel contesto, e come si svolge il film, e come viene raccontata la loro adolescenza, la scoperta della sessualità da parte di una, la scoperta di se stessa e della sua famiglia da parte dell'altra, sono messi in scena in una maniera che funziona. Il film all'inizio ha una regia molto pulita, molto semplice, quasi mi sembrava un po' tirata via, e avevo paura che se cioè non lo so, che non mi sarebbe piaciuto all'inizio. Invece mano a mano che va avanti il film migliora, mi ha trascinato dentro, mi ha entusiasmato, tanto che alla fine ero affezionatissimo a tutti i personaggi e essere lì alla premiere con loro in sala è stato un valore aggiunto che mi ha lasciato un ottimo ricordo. È un film che assolutamente consiglio e secondo me potrebbe essere anche questo tra i papabili. Non so tu cosa ne dici. Sicuramente qualche premio sicuramente la prende. Non so se la Palma d'Oro, forse la Palma d'Oro no, però...
Potrebbe starci, ma attenzione perché abbiamo scoperto che questo film è stato accompagnato da varie polemiche, era stato escluso dalla selezione ufficiale ed è stato poi reinserito pochi giorni dopo l'annuncio della selezione ufficiale perché sembra che sul set ci siano stati vari problemi di molestie nei confronti delle giovani attrici, pare che sia stato un ambiente di lavoro un po' difficile. Ed è difficile, dura che vinca qualcosa di grosso.
Dici a causa di questo potrebbe influire sicuramente. Che è un, cioè, intanto è uno schifo che,
esatto,
che sia successa oggi come oggi una cosa del genere. Poi, dopo tutte le polemiche che ci sono state in passato, non ci sia un controllo su queste cose qui. E chiaramente sono delle ragazze giovanissime. E quando erano sul set erano ancora più giovani. E ci sono delle scene che comunque sono delicate. Appunto, parlavo di sessualità. È un film complesso da mettere in scena, da girare, specialmente quando hai delle attrici minorenni.
E poi fa effetto pensare, cioè se pensi comunque che possa esserci un atteggiamento di questo genere su un set dove comunque la regista è donna, le protagoniste sono 3/4 donne.
Sì, sì, è un film.
Potrebbe esserci femminile, una sorta di mentalità forse diversa, cioè non stai girando, non so, Pain and Gain, che
no,
dove ci sono testosterone e steroidi che viaggiano a velocità della luce e quindi l'ambiente potrebbe essere un po' tossico. Stai facendo un'altra cosa.
Comunque, riguardo al film, io l'ho definito un po' un euforia in chiave europea con dei tocchi alla Guadagnino ma meno pretenzioso.
Oh, santo cielo, che insalata che hai fatto. No, non lo so, boh, euforia perché c'è giusto una sequenza.
No, per le tematiche, no, non nell'estetica. L'estetica no, perché euforia è un'estetica assurda, bellissima. Qui l'estetica è molto più semplice, molto più naturalista. Però nelle tematiche, sì, secondo me. E, meno estreme di euforia, però comunque legate a... c'è anche un discorso razziale, di razzismo, cioè, perché loro comunque sono di origine africana, in Corsica sono molto bigotti su questa cosa, ci sono vari livelli di lettura su vari argomenti, quindi è un film molto ricco di chiavi di lettura e di tematiche.
E al contrario di, appunto, il suscitato Jean Dubarry, dopo 2 ore io non avevo molto idea di chi fosse Jean Dubarry, avendo visto il film, nonostante appunto sia totalmente focalizzato su quel personaggio, mentre invece dopo poco meno di 2 ore mi sento di conoscere le due protagoniste di Le Retour. Ma dal punto... è vero che poi le età sono diverse, questo è contemporaneo, quello in costume, magari questa cosa influisce, però... è uno di quei casi in cui dici, ok, io adesso ho visto la storia di questa quindicenne e questa diciottenne, mi piacerebbe sapere come stanno. Cioè, so che non esistono perché sono due personaggi in due persone, ma mi ci sono quasi legato, nel senso, sì, cioè, mi piacerebbe sapere come gli va la vita dopo
assolutamente, averle visto.
In realtà non è così.
Le Retour 2.
Esatto.
Quindi niente, tenete d'occhio Le Retour, poi scopriremo insomma la premiazione cosa decreterà, ma non ci interessa, a noi comunque è piaciuto, quindi ve lo consigliamo. Questa mini puntata numero 1 da Cannes termina qui, anche sì, perché dobbiamo andare a vedere altre cose, se no non sappiamo cosa dirvi. Ieri abbiamo incontrato il nostro caro amico Mads Mikkelsen per strada.
Io e Paolo eravamo impegnati a prendere per il culo Dio Guardi, che voleva portarci a fare colazione in un posto che non si capiva dove fosse, cioè stavamo camminando da ore.
Sì, e che poi posso dire che non era neanche...
non era neanche niente di che, era molto meglio quello del giorno prima.
No, era molto meglio quello dove era stato Mads Mikkelsen.
E niente, e lo stesso Alessandro si è a un certo punto accorto della presenza, del passaggio di Mads Mikkelsen che ci ha incrociati. Però noi non abbiamo fatto in tempo a riconoscerlo. Lui
si era un po' vergognato, voleva venire a farsi una foto con noi.
Esatto, è visto. Cioè, ha riconosciuto noi, ma poi ha detto: no, mi prendo male, sai. E quindi niente, è andato.
Non voglio disturbarli.
Esatto, è andato un po' così.
E la moglie gli faceva: ma no, ma vai.
Ricordi l'anno scorso che abbiamo beccato il fratello Cohen?
Sì, Joel.
Che ridere.
Sì. Chi altro beccheremo?
Ethan
Cohen. Chi altro beccheremo per strada camminando per Cannes?
Chissà.
Scommettete. Scommettete, e se verrete alla puntata 200, come abbiamo detto prima, il 13 giugno al Multisala Gloria Notorious di Milano, e avrete vinto questa scommessa, noi vi offriremo un M&M.
Uno solo, però. Uno solo. Un pacchetto,
Uno.
Tra l'altro, neanche quello con la nocciolina dentro. Quello solo col cioccolato che si scioglie.
No, dai, almeno quello con la nocciolina. Potete scegliere il colore, però. Dai, questo ve lo concediamo.
Sì.
Quindi, continuate ad ascoltarci. Usciranno altre mini puntate da Cannes. E
speriamo di
prima
sì,
riprendere.
Diciamo, organizzarci, perché non è proprio...
Esatto, è un po' casino, però ci proviamo. E poi riprenderemo con la programmazione regolare da settimana prossima.
Esatto. Saluto tutti coloro che mi stanno scrivendo in questi giorni sui social di Cinefex, chiedendomi: Teo, ma fate ancora i vlog per YouTube? Teo, ma le recensioni ancora non sono uscite sul sito? Teo, ma come mai? Oh, regà!
Cos'è?
Siamo in due, tre, siamo appena arrivati, la connessione va come cazzo vuole lei, stiamo facendo stories a profusione, video, sto aggiornando tutti i social possibili. Ma cioè, non è che le cose si fanno in automatico. Stiamo facendo il podcast. Un po' di supporto. Cioè, uno vi dà 12 e voi volete 15.
Però questo studio alla podcast che abbiamo tirato su è molto carino.
Non è male, è vero.
Bene, quindi un saluto da Teo Yusufian.
Ciao, Ne.
E un saluto anche da me, Paolo Cellamare, che vi auguro di incontrare Mads Mikkelsen.
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.